I numeri 1, speciale 33 giri.
Buonasera a tutti, buona domenica sera da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui su Radio Latte Miele ai numeri 1 e come avete sentito dalla nostra sigla diamo il via ad uno speciale, ma ce ne saranno altri come questo, speciale dedicato ad un album, ad una riedizione dopo 45 anni, la riedizione di un grande classico di Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera. E con me questa sera per riascoltare questo album, per scoprirlo, c'è il discografico che ha curato questo progetto, questa riedizione, che è Paolo Maiorino. Buonasera e benvenuto.
Buonasera a tutti voi.
Allora Paolo, è un piacere davvero averti con me. Io ho tra le mani questa meraviglia che dicevo, insomma è un regalo per tutti coloro che amano la musica italiana, è una rimasterizzazione, in realtà è un doppio CD di un grande album di Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera. Partiamo da qui, raccontaci come nasce questa celebrazione per i 45 anni di questo album.
Sì, naturalmente con la Sony Music sta affrontando tutta una serie di album iconici della tradizione musicale italiana e lo sta facendo cercando di in qualche modo riproporli in una veste sonora migliorata, masterizzazioni a 180 grammi di vinile piuttosto che 192 kHz 24 bit, che è questo sistema diciamo così originale di Sony Music di rimasterizzazione dei file audio, ma anche dal punto di vista dei contenuti, per cui io mi sto occupando di ricostruire la storia di questi dischi attraverso la testimonianza dei diretti interessati, spesso e volentieri quando sono disponibili, in altri casi parlando con produttori, musicisti, videomaker, fotografi, che in qualche discografici stessi che in qualche modo hanno avuto la fortuna di collaborare alla realizzazione di questi dischi. E la batteria, il contrabbasso eccetera è un album straordinario che voglio ricordare fu il terzo album più venduto del 1976 in Italia e in realtà fu il primo disco italiano, perché prima di quel disco lì c'era al primissimo posto c'era Wish You Were Here dei Pink Floyd e al secondo Amigos di Santana, per cui il primo disco italiano più venduto del 76 fu proprio la batteria, il contrabbasso eccetera.
Allora noi stasera lo riviviamo insieme a te, lo riascoltiamo tutti insieme, tu ci racconti come è nato questo importantissimo album. Allora io partirei proprio da uno dei grandi successi tra l'altro che fanno parte di questo album, che è Ancora Tu.
Ancora tu, non mi sorprende, lo sai, ancora tu, ma non dovevamo vederci più, e come stai? Domanda inutile. Mangiato o no? Ho fame anch'io e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane o forse sei solo più simpatica. Vuoi sapere? Nessuna, no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica. Ancora tu, l'incorreggibile. Ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Purtroppo l'unica, incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.
Ancora tu, Lucio Battisti, con me c'è Paolo Maiorino. Abbiamo appena cominciato ad ascoltare, a rivivere questo album. Allora Paolo, partiamo proprio da questa canzone, insomma questa canzone che poi tratta da questo album è diventato un successo incredibile.
Sì, questo è stato il singolo trainante di tutto il disco e ha una storia particolare. Questo disco è pieno di aneddoti da raccontare, pieno di storie incredibili. In particolare, Ancora tu, il testo di questa canzone fu scritto nel 1975 da Mogol, ovviamente, che scriveva tutti i testi allora di Lucio Battisti. Fu scritto, pensate un po' voi, sul marciapiede di uno studio, davanti a uno studio a Los Angeles. Battisti era in uno studio a Los Angeles a fare dei provini del disco nuovo e aveva scritto la musica, aveva composto la musica di Ancora tu, ma il testo ancora non esisteva. La fece ascoltare a Mogol e Mogol, ispirato da quello che ascoltò, uscì sulla strada e si sedette sul marciapiede e scrisse per la prima stesura di quello che poi sarebbe stato il testo definitivo di Ancora tu.
Beh, insomma, una storia incredibile, è vero, come dicevi tu, ci sono tanti aneddoti e noi e tu, qualcuno di questi importantissimi aneddoti ce li racconterai in questa serata in cui riviviamo questo album. Tra l'altro, già nel titolo dell'album ci sono proprio tutti, come dire, i principali fondamenti di quello che poi c'è dentro l'album, di quello che poi si ascolta.
Sì, assolutamente, oltretutto è anche un disco che riavvicina Lucio Battisti a una certa tradizione musicale melodica pop italiana. L'album precedente era Anima Latina, non dimentichiamolo, un disco bellissimo, straordinario, ma sperimentale per certi versi. Invece con la batteria, il contrabbasso eccetera, Lucio Battisti si riavvicina al contesto canzone e lo fa nel migliore dei modi. Io credo che sia un disco veramente da riscoprire completamente e riapprezzare in maniera totale. Un disco che fu realizzato tra l'estate e l'autunno del 1975 in uno studio chiamato Il Mulino, che era in località Anzano del Parco, in provincia di Como.
Senti, noi ascoltiamo Un uomo che ti ama, poi torniamo a parlare di questa canzone e di questo album tra poco.
Che ti ama. avanti anche per te. Un uomo che ti ama.
Ti ama Lucio Battisti in questo speciale dei numeri uno con Paolo Maiorino, ci sta raccontando com'è andata. E Paolo, tra l'altro, tra le storie di questo album c'è anche il fatto che Battisti lo aveva registrato, poi a un certo punto lo ha riascoltato e qualcosa non gli tornava, evidentemente non gli piaceva, e ha rifatto tutto da capo.
Sì, questa è una storia incredibile, veramente incredibile. Forse mi è capitato di sentirne una simile solo per Franco Battiato, non ricordo se fosse La voce del padrone o A Patriot's to Arm. Comunque sì, effettivamente inizialmente per la registrazione di questo disco lui volle affianco a sé una band che si stava distinguendo nella scena rock progressive italiano di quei primi anni 70. Il gruppo si chiamava Il Volo, che non è certamente il volo dei tre ragazzi che stanno conquistando il mondo in questi ultimi anni, ma certamente era un gruppo diverso ma con lo stesso nome, che si chiamava Il Volo. Nella scena prog italiana Mogol stesso aveva destrutturato la Formula 3, sostituendo Tony Cicco con Gianni Dall'Aglio alla batteria, confermando Alberto Radius e prendendo anche Mario Lavezzi, e aveva formato questo gruppo Il Volo, che stava per esordire discograficamente con un album che si intitolava Essere o Non Essere. Loro presero parte alle registrazioni delle canzoni di la batteria, contrabbasso, eccetera, e lavorarono praticamente tutta l'estate, fine primavera estate del 1975, salvo poi salutare Lucio Battisti e andare a presentare il loro disco come Il Volo per un tour, e il disco era praticamente finito, bisognava ancora fare dei piccoli aggiustamenti e tutto il resto. In quel periodo, tra fine luglio e inizio agosto, in cui rimasero in studio Mogol e Lucio Battisti, ascoltarono quello che erano state le registrazioni fatte fino a quel momento e, non lo so, si pensarono che non fossero esattamente quello che si aspettavano che fossero, e quindi in qualche modo decisero di rivoluzionare tutto. E per farlo, visto che non c'era tantissimo tempo, visto che l'album era previsto comunque in uscita a inizio del 1976, chiesero una consulenza a Claudio Pascoli. Claudio Pascoli è un musicista polistrumentista che era in quel momento in studio al Mulino, ma stava in uno studio vicino, stava lavorando a un altro progetto, non a quello di Battisti. Così, in amicizia, gli chiesero di dargli una mano e di provare a trovare dei musicisti alternativi con cui risuonare il disco. Ed ecco che vennero coinvolti Ivan Graziani alla chitarra, Hugh Bullen, insomma tutta una serie di musicisti alternativi al Volo, col quale l'album venne completamente risuonato. Nella stesura definitiva di questo disco, tutti i brani sono dunque quelli della seconda performance del disco completamente risuonato, tranne uno, che Io ti venderei, che è stato mantenuto nella stesura originale suonata dal Volo.
Senti, noi continuiamo il nostro ascolto di questo album tra poco, ascoltiamo La Compagnia, e ho una domanda proprio da farti su questa canzone.
i numeri 1, speciale 33 giri.
Rieccoci qui in questo speciale dei numeri 1 dedicato a questo grande classico di Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso eccetera. Con noi c'è Paolo Maiorino che ce lo sta raccontando e stavamo dicendo di una canzone, La Compagnia. È una cosa inusuale per Battisti, quella di cantare una cover, perché in realtà questa sua è una cover, è una canzone che era già stata incisa da Marisa Sannia. Com'è andata? Perché?
Sì, questo è uno dei pochi episodi, è il terzo e ultimo episodio di brani non firmati da Lucio Battisti stesso, dal punto di vista ovviamente musicale, perché come sappiamo i testi erano appannaggio di Mogol. Precedentemente a questo c'era stato un altro brano, sempre di Carlo Donida, perché questo brano è stato firmato nella musica da Carlo Donida, che era stato Prigioniero del Mondo, del 1968 addirittura. E poi successivamente c'era stato un altro episodio per un brano di Sergio Endrigo intitolato Adesso Sì. Quindi La Compagnia è la terza anomalia discografica di Lucio Battisti che in qualche modo accetta di interpretare un brano che gli piaceva tantissimo. Mogol mi ha raccontato che quel brano l'aveva conquistato dal primo ascolto e lui veramente aveva voglia di provare a interpretarlo lui stesso. E so che anche successivamente alla versione di Lucio Battisti ne è stata realizzata una versione anche da parte di Vasco Rossi.
L'ascoltiamo allora, Battisti, La Compagnia, e poi torniamo a chiacchierare.
Mi sono alzato, mi sono vestito e sono uscito solo per la strada. Ho camminato a lungo senza meta finché ho sentito cantare in un bar. Finché ho sentito cantare in un bar. Canzoni e fumo ed allegria, io ti ringrazio, sconosciuta compagnia. Non so nemmeno chi è stato a darmi un fiore, ma so che sento più caldo il mio. So che sento più caldo il mio cuore. Felicità. Abbiamo bevuto e poi ballato. È mai possibile che ti abbia già scordato? Eppure ieri morivo di dolore ed oggi canta di nuovo il mio cuore. Oggi canta di nuovo il mio cuore. Felicità.
Rieccoci qui su Radio Latte Miele in questo speciale dei numeri uno dedicato a Battisti, la batteria, il contrabbasso eccetera. C'è con me Paolo Maiorino, ma sono molto felice di avere insieme a me anche Gianni Dall'Aglio. Buonasera e benvenuto.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, buonasera.
Allora, con Paolo stavamo parlando di questa particolarità, no? Anche un po' di questo album, per cui Battisti, dopo aver lavorato con Il Volo, quindi ovviamente c'era anche lei che era il batterista in questo caso, avevate registrato tutto l'album, poi improvvisamente insomma qualcosa è cambiato e lei si è ritrovato soltanto a partecipare ad un pezzo che è appunto Io ti venderei. Ci racconta se è rimasto sorpreso da questa cosa, insomma come l'ha presa questa, quello che era accaduto?
Ma io farei un passo indietro. Il disco precedente era stato Anima Latina, subito dopo diciamo che Il Volo era una band prog italiana, ma molto gettonata anche per entrare in sala di incisione per altri artisti. E appunto Lucio, quell'estate lì, ci aveva convocati tutti noi del Volo, dicendo appunto che avremmo inciso il suo nuovo album. Ci fa ascoltare le canzoni, intanto andiamo tutti al Mulino, Mulino che era l'ambiente anche più idoneo per, diciamo, per vivere insieme, per essere molto a contatto, e facciamo questo album in un modo davvero incredibilmente facile. Cioè Lucio ci diceva come sempre, faceva ascoltare il brano e poi insieme partivamo, ognuno di noi collaborava, ascoltavamo in prima battuta i consigli di Lucio, come sempre avveniva, e poi ognuno cercava di mettere qualcosa anche di suo, perché una delle caratteristiche di Lucio Battisti erano proprio queste, di lavorare con musicisti, di non avere mai un arrangiamento precostruito, ma sempre aperto anche altre iniziative, altre idee, altre creatività. Incidevamo i brani, quasi la prima traccia era già quasi buona. Ti dico, è stato uno degli album che io ricordo più facili, secondo me, anche perché io e Bob Callero venivamo da Anima Latina, che se non siamo impazziti in quell'album, penso che saremmo stati diciamo idonei per qualsiasi album successivo. E quello è venuto da Dio. Abbiamo finito tutte le tracce, ad esclusione del brano che poi è diventato il successo trainante, no? Perché quello non l'aveva ancora composto.
Sì.
E parlo di Ancora tu. Poi noi eravamo un gruppo che aveva degli impegni, no? In agosto avevamo dei concerti come Il Volo, e poi siamo tornati a casa, a settembre il tour era finito. Siamo tornati a Milano e io alla fine di settembre, non so, ho saputo da Mario Lavezzi, da qualcuno, mi ha detto: lo sai che Lucio è tornato in sala, ha rifatto tutto l'album. Ma io ti dico la verità, in prima battuta non è che ci sono rimasto male, ma mi chiedevo come mai, no? Questa mia curiosità è rimasta a tutt'oggi, io ancora a tutt'oggi non ho saputo da Lucio il perché abbia rifatto tutto l'album. Ma dopo molte ipotesi che mi sono fatto, ma la più logica forse è quella che alla fine, ascoltando tutto l'album, si fosse accorto che c'era un po' troppo volo dentro quegli arrangiamenti e forse non era completamente Lucio Battisti come è sempre successo.
Io la ringrazio per averci raccontato questa storia, insomma, e anche la sua partecipazione a questo album, che comunque, come dicevamo, rimane proprio in questa canzone che noi adesso andiamo ad ascoltare. Grazie a Gianni Dall'Aglio di essere stato con noi, grazie mille.
Prego, buona serata.
Io ti venderei. Se
un'altra donna ti baratterei. Invece io padre, fratello, amico profondo sarò. Paure sbagliate, commedie già date vivrò. Io ti venderei. E mai più problemi senza soluzione. Io mi creerei. Manina, eroina. E invece io resto sul molo a guardare lo sfondo del mare più in là. Lontani è il profumo di una vita che non sarà.
Numeri uno in questo speciale dedicato a Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera. Questa canzone, Paolo, dove arriva quel cespuglio? Raccontaci un po'.
Sì, è un brano che parla di spiritualità, è un brano molto intenso, molto, molto forte di questo disco, che voglio ricordare è stato anche la B-side del 45 giri di Ancora Tu, quindi quando la RCA decise insieme alla numero uno di mandare in radio Ancora Tu, e scelsero proprio questo brano qua come facciata B del singolo del 45 giri.
Senti Paolo, dicevamo appunto sono tantissime le storie e gli aneddoti che questo album raccoglie e forse insomma una delle storie belle e particolari di questo album è anche proprio quella della copertina, no? Perché sì. Ha una storia fortissima, raccontaci com'è andata, perché è veramente bella, è una foto iconica, secondo me è una foto che anche insomma è rimasta nell'immaginario collettivo al di là di questo album.
Sì, la foto è stata scattata da Cesare Montalbetti, quindi uno sicuramente dei più grandi fotografi, art designer, disegnatore di copertine della storia della musica italiana, uno che ha fatto le copertine più significative veramente in assoluto di tantissimi dischi italiani che sono rimasti nella storia del rock, del pop e quant'altro. Quello scatto lì si riferisce a un servizio fotografico realizzato proprio nel parco antistante lo studio Il Mulino, ad Alzano del Parco, e quello scatto lì è stato effettuato in una stagione non particolarmente calda, quindi subito dopo la finalizzazione del disco in autunno. E un aneddoto simpaticissimo che ci racconta la figlia di Montalbetti è che Lucio Battisti poi dopo quel servizio fotografico da cui venne scattata la foto della copertina rimase 3 giorni a letto con la febbre a 38, perché evidentemente aveva preso freddo nell'impeto di quella corsa sfrenata nella pozzanghera con l'acqua e il fango che si sollevavano, insomma molto forte, un'immagine molto forte, piena di vitalità. Secondo me era questo un po' l'obiettivo che volevano raggiungere. Ci sono riusciti in pieno, però evidentemente la salute cagionevole di Battisti gli comportò una febbriciattola che lo costrinse a casa per tre giorni durante grazie a Dio dopo la fine della realizzazione dell'album.
Insomma, una foto meravigliosa, però insomma le conseguenze non sono state poi ottime, come ci hai appena raccontato. Torniamo tra poco con questo speciale dei numeri uno.
Dove arriva quel cespuglio? La cucina che avrà il sole di mattina. Dove adesso è il mio berretto? Lì la camera da letto. Direzione dello stagno, costruiremo il nostro bagno, entra pure la tua casa fra le rose, ora appena prendo il mese, il primo muro, la tua casa te lo giuro. Ora siediti qui, dove ci sarà il camino, e pensa quando tutta quella gente, pur passandoci vicino, non vedrà più niente. Quella porta non è un sogno, è robusta e di legno, non nascondere la mano. Non nascondere il tuo seno, ora non c'è più nessuno, più nessuno, ora non c'è più nessuno. Letto, stendo a terra il telo, ora alza gli occhi al cielo e dimmi quanto mancherà al tramonto. Ci vuol buio a questo punto, voglio farti tenerezza, la tristezza si dissolve con il fumo, resta solo il tuo profumo, il profumo della pelle, lo sfondo delle stelle, un vago senso di dolore che scompare col respiro del tuo amore.
I numeri uno, speciale 33 giri.
I numeri uno qui su Radio Latte Miele, ancora buona domenica sera a tutti voi da parte di Anna Patti, da parte di Paolo Maiorino. Stiamo ancora continuando a vivere questo album, la batteria, il contrabbasso, eccetera. E tra poco, Paolo, noi ascoltiamo Respirando, che è un altro comunque dei singoli forti di questo album.
Sì, questo è un disco veramente tutto da riascoltare, contiene dei brani incredibili e rilancia completamente Lucio Battisti dopo un periodo, se vogliamo, sperimentale, caratterizzato dall'album Anima Latina. Respirando è un altro di quei brani destinati a rimanere nella storia e che apre un nuovo capitolo della storia musicale di Lucio Battisti. Raccogliendo le testimonianze di questo disco, mi sono imbattuto in Piero Bravin, il fonico, l'ingegnere del suono, che solitamente sono figure professionali che restano un pochino nell'ombra, no, rispetto alla narrazione di un disco, eppure sono fondamentali, perché possiamo solamente provare a immaginare, no? Il fonico è quello che poi tecnicamente aiuta l'album a essere inciso, realizzato, post-prodotto. E Bravin mi ha raccontato degli episodi incredibili, ce n'è uno in particolare che ci tengo a a raccontarti di lui, di Lucio Battisti, che entra nello studio Il Mulino una mattina e comincia a guardarsi intorno e si aggira tra i macchinari. E Bravin a un certo punto gli chiede: ma Lucio, ma cosa c'è, cosa stai facendo, cosa stai cercando? E Lucio gli rispose: guarda, vedi tutti questi macchinari, questo studio così bello, così tecnologico e tutto il resto? Pensare che tra 20-30 anni per fare un disco basterà un PC, un computer. E io penso che questa sia la cosa più incredibile. Lui era veramente, vedeva nel futuro, sapeva, anticipava i tempi.
Incredibile quanto davvero fosse visionario, no? Perché per quel periodo, per quel momento, forse era impensabile uno scenario del genere.
Parliamo del 75, i computer erano veramente a uno stato primordiale, non poteva certamente immaginarsi, e invece lo fece. Si immaginò che tutta la tecnologia per registrare un disco, tutti i sequencer, i registratori, le bobine, tutto il resto sarebbero stati rimpiazzati da un semplicissimo computer. E questa cosa qua, ci fa capire quanto fosse avanti, quanto fosse anticipatore sempre di tutti i suoi tempi.
Ascoltiamo Respirando.
Respirando, la polvere dell'auto che ti porta via. Mi domando perché più ti allontani più ti sento mia. Respirando, il primo dei ricordi che è veloce appare. Sto fumando mentre entri nel cervello e mi raggiungi il cuore. Proprio in fondo al cuore, senza pudore, per cancellare anche il più antico amore. Respirandoti, io corro sulla strada senza più frenare. Respirandoti, sorpasso sulla destra e vedo un gran bagliore. Lontano una sirena e poi nessun rumore. Lasciarti fra i dolori quel che fa più male. Fra tanta gente nera una cosa bella, tu vuoi il funerale. Nascosti mentre prendi il sole, ti stai accorgendo che un uomo vale un altro, sempre no, non vale. Respirando più forte ti avvicini al mare, stai piangendo, ti entro nel cervello e ti raggiungo il cuore. Proprio in fondo al cuore, senza pudore, per cancellare anche il più nuovo amore. Respirandomi, ti vesti sorridendo, corri e poi sei fuori. Respirandomi, tu metti in moto l'auto ed accarezzi i fiori. Lontano una sirena e poi nessun rumore. Dolore una gran gioia che addolcisce il male. Fra tanta gente nera una cosa bella, tu a me uguale, tu a me uguale. Guardiamo le campagne che addormenta il sole. Respirandoci, le fresche valli, boschi e le nascoste viole. Respirandoci, le isole lontane, macchie verdi e il mare. I canti delle genti nuove all'imbrunire. I canti delle genti nuove all'imbrunire. I canti delle genti nuove all'imbrunire.
respirando Lucio Battisti qui su Radio Latte e Miele nello speciale dei numeri uno. Senti Paolo, abbiamo parlato di tanti nomi che hanno portato alla realizzazione di questo album, ma non possiamo non parlare di Mogol, che è stato a fianco di Battisti anche in questa impresa. E insomma ci sono tantissimi aneddoti, ma io volevo sottolineare ancora una volta come comunque nei testi anche di queste canzoni ovviamente ci fossero sempre delle cose che venivano dalla realtà, cioè sempre Mogol in fondo scriveva quello che vedeva.
Questo è assolutamente vero. Mogol mi ha sempre detto, in tutte le sue interviste, che il suo riferimento era la vita vissuta, il suo quotidiano, per cui raccontava storie d'amore di persone che conosceva. Spesso e volentieri i suoi amici o le persone che frequentava diventavano involontariamente protagonisti delle canzoni che lui, dei testi che lui scriveva. E questa è una cosa veramente molto molto bella. Possiamo veramente andare a vedere di canzone in canzone, e lui si ricorda esattamente, solamente lui naturalmente, la persona che in qualche modo aveva questo riferimento per lui. Per esempio, quando fece Una donna per amico qualche anno più tardi, nel 78 se non sbaglio, la persona, Una donna per amico, questa persona era una persona che lui conosceva, una persona con la quale Mogol faceva colazione tutte le mattine, prendevano un cappuccino insieme, si salutavano ed era semplicemente un'amica. E questo concetto di avere una persona cara del sesso opposto è stato alla fonte di quel disco lì. La foto della copertina di quel disco lì ritrae Lucio Battisti con una modella inglese ed è naturalmente un elemento di comodo. Però la storia è una storia vera, cioè nasce dal fatto che Mogol avesse una frequentazione amicale con una persona che, con cui faceva colazione tutte le mattine. Questa è una storia incredibile, così come sono incredibili tutte le storie che riguardano Lucio Battisti e i testi di Mogol. Non è Francesca, è una storia reale, di una Francesca che evidentemente non si chiamava così, ma che Mogol aveva conosciuto e che in qualche modo aveva frequentato e sapeva di questa sua peculiarità, di questa sua capacità di tradire, quant'altro, di questo dolore che portava all'uomo amato, e quindi la descrisse in maniera splendida, secondo me, in quel brano lì.
Ascoltiamo No Dottore e poi continuiamo a chiacchierare con Paolo Maiorino.
No Dottore, per favore, non è urgente, non è niente, per un attimo la mente mi si è accesa e qualcosa si bruciò. Il mio nome, il cognome, l'indirizzo, dica il prezzo. Stia tranquillo, non son pazzo. Questa cosa è ormai chiusa e ripetersi non può. Oh no. No dottore, no dottore, quel che dice non mi piace. L'ho lasciata che dormiva, respirava, era viva come me. Posso chiamare un taxi, è tardi e devo tornare a casa mia. È già sera, e quando è sera lei mi vuole accanto a sé. È un'abitudine la nostra, quasi una malattia, stare insieme, sempre insieme, sa com'è. No dottore, non è vero, sono rinchiuso, io rinchiuso, ma è un abuso, lei è un pazzo, lei è un pazzo è. Quando è sera, lei mi vuole accanto a sé. È un'abitudine la nostra, quasi una malattia. Stare insieme, sempre insieme, sa com'è.
No Dottore, Lucio Battisti dall'album che stiamo riscoprendo, riascoltando insieme la batteria, il contrabbasso, eccetera, in occasione di questa raccolta rimasterizzata. Parlo di raccolta, Paolo, perché si tratta di due CD, perché nel secondo CD c'è la versione spagnola di questo album.
Sì, la versione spagnola di un disco particolarmente fortunato, evidentemente non solo in Italia ma anche all'estero. Ancora tu, nella versione spagnola, fu un grandissimo successo radiofonico anche in Spagna e in tutto il Sud America. Questa propensione per il mercato internazionale è sempre stata una costante nella carriera di Lucio Battisti. Sappiamo del suo grandissimo amore per la musica inglese e americana, e infatti nel suo peregrinare ci fu prima Los Angeles e poi Londra, no, come sede di destinazione per lavorare. Addirittura a un certo punto si trasferì definitivamente in Inghilterra e andò a vivere lì e incise tutti i suoi dischi in Inghilterra, a partire penso proprio da Una donna per amico e poi Una giornata uggiosa e tutti gli altri. Quindi sicuramente l'estero, il mondo era uno scenario che allettava, che stimolava, che in qualche modo attraeva tantissimo Lucio Battisti. La versione spagnola fu un grande successo, ripeto, non solamente in Spagna ma in tutti i territori di lingua latina, quindi sicuramente tutto il Sud America, e consentì una visibilità importante a Lucio, che non si limitava al mercato italiano ma aveva mire ben più importanti. Ricordiamo che frequentò Los Angeles, realizzò un album completamente in inglese dal titolo Images, si faceva tradurre tutti i testi da questa Marva Marrod, che è tuttora una signora americana. Anche oggi la sento, mi capita di sentirla ogni tanto, perché ancora adesso lei, Marva Marrod, traduce i testi italiani in inglese. Ha vissuto per tanti anni in Italia, ha anche inciso dei dischi da noi, ha fatto un sacco di concerti dal vivo e poi si è specializzata nella traduzione dei testi italiano e in inglese, e proprio recentemente, penso un mese fa, è uscito il nuovo album della premiata Foneria Marconi, i cui testi sono stati tradotti appunto da Marva Marrod. Quindi, come vedi, un fil rouge che unisce gli anni 70, 80 e 90 a 40 anni dopo, 50 anni dopo, una storia incredibile.
Senti, ascoltiamo tutti insieme Il veliero e poi ovviamente continuiamo a chiacchierare.
Il veliero va e ti porta via, in alto mare già sei meno mia. Inevitabile oramai, ma come faccio a immaginare che sarai di un altro uomo? Veliero va e mi porta via, spumeggiando va, è giusto e sia. Ma mi domando come può il mio destino fare in modo che sarò di un'altra donna.
quanti su, tu al mare va, non torna più. Lo smarrimento vince sempre lui. Mamma paura come sempre, non lasci mai i figli tuoi.
Ero Lucio Battisti, dalla batteria al contrabbasso eccetera. Senti, qui si sentono veramente tantissimo, no? Tutte le sue influenze che venivano dall'America e anche questa, è quasi un pezzo dance da disco music.
Assolutamente sì, sembra che tu prevenga tutti i miei pensieri. In questo momento stavo pensando esattamente a quello e posso giurare che non ci siamo messi d'accordo. È esattamente lo stesso pensiero che ho avuto io, e questo era dipende dal fatto che Lucio avesse una caratteristica fondamentale negli uomini, ma soprattutto negli artisti: la curiosità. Era un uomo incredibilmente, un artista incredibilmente curioso, era attratto da tutto quello che succedeva intorno a lui e cercava di prevenire i tempi. Quando la disco music cominciò ad affermarsi, e ricordiamo che l'esplosione della disco music americana, per capirci lo Studio 54, Donna Summer, poi Saturday Night Fever, le grandi colonne sonore, Grease e tutto il resto, quello successe a cavallo tra il 79 e l'80, tra il 78 e il 79.
Arrivano dopo,
e questa è una grande riflessione. Qui stiamo parlando del 75, perché è vero che la batteria e contrabbasso eccetera è uscito a febbraio del 76, ma l'album è stato concepito nel 75, quindi anche in questo caso qui, quello che si respirava a Los Angeles negli anni, a metà degli anni 70, evidentemente Battisti lo assorbì come una spugna e sapeva che la disco music, di matrice nera ovviamente, sarebbe stato un genere musicale che si sarebbe affermato fortemente e voleva in qualche modo anticipare i tempi, quindi a modo suo, senza stravolgere la sua vena compositiva, però credo che già in questo brano e poi molto di più nei dischi successivi si respiri quell'atmosfera di disco music, che non è per nulla, non so come dire, inopportuno parlarne, perché credo che invece sia molto centrato e renda merito al talento di questo incredibile artista, perché dal rock progressivo del volo alla disco music non c'era nulla di quello che circondava Battisti che in qualche modo non lo interessasse. Gli interessava la musica a 360 gradi, da quella classica a quella moderna, e so per certo che negli ultimi anni della sua carriera, della sua vita, si era interessato molto al rap. Era una cosa che lo attraeva tantissimo, il rap. Poi non ci fu modo, ma io credo che stesse pensando di fare qualcosa con qualche artista rap già ai tempi.
Che bella questa cosa che ci hai rivelato, stiamo scoprendo tantissime cose, non solo su questo album, continueremo a scoprirle tra poco, di Battisti, della batteria al contrabbasso eccetera.
I numeri 1, speciale 33 giri.
Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai?
I numeri 1, speciale 33 giri.
Rieccoci qui su Radio Latte Miele in questo speciale dei numeri 1 dedicato a Battisti, a questo album del quale siamo quasi alla fine in realtà, con Paolo Maiorino che è nostro ospite, che ha curato ovviamente questo progetto della riedizione di questo album di Battisti. Senti, noi tra poco, proprio per chiudere, ascolteremo la versione spagnola di Ancora tu, ma io vorrei che fossi tu a scegliere il modo in cui, insomma, chiudere questa nostra chiacchierata di questa sera, raccontandoci ancora qualcosa, svelandoci ancora qualcosa di questo grande successo.
Ma guarda, secondo me il discorso fondamentale legato a queste riproposizioni discografiche di grandi successi degli anni 70 e 80 e anche anni 60 in parte è particolarmente stimolante, interessante, proprio perché si dà voce ai protagonisti di allora, cioè non c'è una interpretazione giornalistica, una valutazione, un'analisi della musica, dei testi e di quant'altro, no? Chiunque può, la musica è lì per essere ascoltata, apprezzata, criticata, scoperta, anche a 50 anni di distanza, e quindi credo che questa sia la chiave di lettura più forte. Quello che è interessante, quello che ci prefiggiamo di fare con questo tipo di ripubblicazioni, è quello di raccontare una storia, di fare dello storytelling attraverso la voce e il pensiero di chi in qualche modo ha collaborato con lui, perché poi al di là di tutto Lucio Battisti era un uomo come tutti gli altri, aveva le sue passioni, era molto timido, non gli piaceva andare alle feste, fare vita mondana, era molto riservato, gli piaceva stare a casa e suonare la chitarra con gli amici, però non si isolava completamente. Ricordo in particolare Renzo Arbore, che fu un suo grande amico in quegli anni, che cercava disperatamente di coinvolgerlo nelle feste. Renzo, al contrario di Lucio, era assolutamente mondano, no? E dedito alle feste, a casa di amici e quant'altro, e spesso e volentieri lo cercava di trascinarlo in questi eventi, e Lucio spesso e volentieri, quasi sempre, diceva di no, non voleva andarci. Però in qualche occasione invece ci andò, si fece convincere da Renzo Arbore e lo accompagnò in questi eventi, ma semplicissimi serate tra amici, con la chitarra, davanti a un fuoco, insomma, niente di particolare. Però Lucio era molto, molto, molto serio e anche molto timido, per cui in qualche modo cercava sempre di contornarsi di poche persone, ma delle quali si fidava ciecamente. Ed era un uomo di studio, una cosa che abbiamo scoperto nel tempo, è che era un grandissimo uomo di studio, era un professionista, un musicista a cui piaceva stare in studio, suonare, respirare l'aria dello studio, passava ore con l'ingegnere del suono, col fonico, a riascoltare le registrazioni, a sezionarle, a mettere insieme i brani. Questo è un lavoro certosino che solo un grandissimo appassionato può aver fatto, certamente non uno che facesse musica per interesse.
Senti Paolo, io ti ringrazio davvero Paolo Maiorino di essere stato con noi. Consiglio a tutti coloro che hanno seguito questo speciale di Numeri 1 di acquistare questa raccolta rimasterizzata di questo album di Battisti, e alcune delle cose che vi abbiamo raccontato questa sera sono anche contenute qui in questo meraviglioso libretto, dove appunto si ripercorre la storia, come dicevi tu giustamente, e poi ovviamente noi siamo i primi a sostenerlo, la musica va soprattutto ascoltata e soprattutto, no, vissuta così. Quindi mettete su questi due bellissimi CD e fate rivivere Lucio Battisti. Grazie.
C'è anche il vinile. Io lo sai che sono un grandissimo cultore della musica sul vinile, per cui naturalmente mi sono fatto dare una copia in vinile e la ascolto regolarmente, e masterizzato a 192 kHz 24 bit col vinile a 180 grammi è tutto un altro ascoltare.
Direi proprio di sì. Grazie davvero a Paolo Maiorino di essere stato con noi questa sera su Radio Latte Miele ai Numeri 1.
Grazie a voi.
De nuevo tú. No me sorprende, lo sabes. De nuevo tú. Pero no dijimos que nunca más. ¿Y cómo estás? Pregunta inútil. ¿Estás como yo? Hambre mía, no es solamente de ti. Qué bella estás, casi más joven, o acaso seas solo más simpática. Oh, yo lo sé. Que quieres saber, ninguna no, solo que volví a fumar, de nuevo tú, solo la única, de nuevo
tu, la incorregible, más dejarte no es posible, no dejarte no es posible, dejarte no es posible, no dejarte no es posible. La incorregible, más dejarte no es posible, no dejarte no es posible, dejarte no es posible, no dejarte no es posible.
Desesperanza y gloria mía, seré por siempre tuyo, esperando que no sea locura, y sea lo que sea,
lo que sea.
Abrázame amor mío, que ahora también lo ansío. De nuevo tú, no me sorprende, lo sabes. De nuevo tú, pero no dijimos que nunca más.